I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare. Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dalla pagina al microfono. Mercoledì 27 maggio 2015, durante l'udienza generale, Papa Francesco sorprese tutti proponendo il romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni come un'opera formativa sul fidanzamento.
E voi, italiani, nella vostra letteratura, avete un capolavoro sul fidanzamento. È necessario che i ragazzi lo conoscano, che lo leggano. Un capolavoro dove si racconta la storia dei fidanzati che hanno subito tanto dolore, hanno fatto una strada di tante difficoltà fino ad arrivare alla fine al matrimonio. Ma non lasciate da parte questo capolavoro sul fidanzamento che la letteratura italiana ha proprio offerto a voi. Andate avanti, leggerlo e vedete la bellezza, anche la sofferenza, ma la fedeltà dei fidanzati.
La lettura drammatica di alcuni capitoli del capolavoro manzoniano è stata presentata il 19 febbraio 2016 presso la Chiesa del Gesù di Roma, con il commento del cardinale Gianfranco Ravasi. Vi proponiamo oggi la prima parte della registrazione dal vivo di quella lettura.
Buonasera a tutti, un cordiale benvenuto. Anche quest'anno ci troviamo a questo nostro appuntamento di Quaresima per ascoltare alcuni testi sui quali il cardinale Gianfranco Ravasi svolgerà il suo commento. Quest'anno la scelta è caduta su Manzoni e in particolare sui Promessi Sposi, un'opera universalmente conosciuta e che fu per moltissimi di noi, forse per tutti, oggetto di studio non sempre gradito durante gli anni del liceo. Anche perché, almeno non so se era lo stesso per voi, il mio professore faceva imparare intere paginate, erano molto belle peraltro e si ricordavano volentieri. Per quanto mi riguarda, tuttavia, ricordo che quell'opera mi piacque subito e non ne limitai la lettura all'ampia antologia suggerita dall'insegnante, ma lo lessi da cima a fondo. E anche dopo, a distanza di anni, l'ho riletta varie volte, gustandola sempre di più. E devo dire che ogni volta che riprendo I Promessi Sposi, mi par di scoprire delle pagine forse non assimilate, non ben comprese, e una poesia straordinaria. È ovvio che questa sera noi non ascolteremo la lettura di tutto il romanzo, ma soltanto di alcuni brani. Sollecitati dal tema dell'anno santo, ascolteremo quelli nei quali l'autore appare più attento a sondare l'animo umano, scoprendo le tracce e i frutti di quello spirito che conosciamo come la misericordia. Una realtà complessa e penetrante, una forza trasformante dalla quale ci auguriamo sinceramente di venire tutti afferrati. Bene, si possono spegnere tutte le luci e possiamo disporci all'ascolto.
Thank you. Il padre Cristoforo era un uomo più vicino ai 60 che ai 50 anni. Il suo capo raso, salvo la piccola corona di capelli che vi girava intorno secondo il rito cappuccinesco, s'alzava di tempo in tempo con un movimento che lasciava trasparire un non so che d'altero ed inquieto, e subito s'abbassava per riflessione d'umiltà. Due occhi incavati erano per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano con vivacità repentina, come due cavalli bizzarri condotti a mano da un cocchiere col quale sanno per esperienza che non si può vincerla, pure fanno di tempo in tempo qualche sgambetto che scontan subito con una buona tirata di morso. Il padre Cristoforo non era sempre stato così, né sempre era stato Cristoforo. Il suo nome di battesimo era Lodovico. Era figliuolo d'un mercante che nei suoi ultimi anni, trovandosi assai fornito di beni e con quell'unico figliuolo, aveva rinunziato al traffico e s'era dato a vivere da signore. Lodovico aveva contratte abitudini signorili e gli adulatori tra i quali era cresciuto l'avevano avvezzato ad essere trattato con molto rispetto. Ma quando volle mischiarsi coi principali della sua città, trovò un fare ben diverso da quello a cui era accostumato e vide che a voler essere della loro compagnia come avrebbe desiderato, gli conveniva fare una nuova scuola di pazienza e di sommissione, star sempre al di sotto e ingozzarne una ogni momento. Una tal maniera di vivere non s'accordava né con l'educazione né con la natura di Lodovico. S'allontanò da essi indispettito, ma poi ne stava lontano con rammarico. Più di una volta gli era saltata la fantasia di farsi frate, ma questa, che sarebbe forse stata una fantasia per tutta la sua vita, divenne una risoluzione a causa d'un accidente, il più serio che gli fosse ancor capitato. Andava un giorno per una strada della sua città, seguito da due bravi e accompagnato da un tal Cristoforo, altre volte giovine di bottega e, dopo chiusa questa, diventato maestro di casa. Era un uomo di circa 50 anni, affezionato dalla gioventù a Lodovico, che aveva veduto nascere e che, tra salario e regali, gli dava non solo da vivere, ma di che mantenere e tirar su una numerosa famiglia. Vide Lodovico spuntar da lontano un signor tale, arrogante soverchiatore di professione, col quale non aveva mai parlato in vita sua, ma che gli era cordiale nemico e al quale rendeva, pur di cuore, il contraccambio. Giacché è uno dei vantaggi di questo mondo quello di poter odiare ed essere odiati senza conoscersi. Costui, seguito da quattro bravi, s'avanzava diritto, con passo superbo, con la testa alta, con la bocca composta all'alterigia e allo sprezzo. Tutte e due camminavano rasenti al muro, ma Lodovico, notate bene, lo strisciava col lato destro, e ciò, secondo una consuetudine, gli dava il diritto, dove mai si va a ficcare il diritto, di non staccarsi dal detto muro per dar passo a chi si fosse, cosa della quale allora si faceva gran caso. Quando si trovarono a viso, il signor tale, squadrando Lodovico, a capo alto, col cipiglio imperioso, gli disse in un tono corrispondente di voce:
«Fate luogo!»
«Fate luogo voi! La diritta è mia!»
«Co vostri pari è sempre mia!»
«Sì! Se l'arroganza dei vostri pari fosse legge per i pari miei!»
«Nel mezzo, vile meccanico! O che io ti insegno una volta come si tratta con gentiluomini!»
«Voi mentite che io sia vile!»
«Tu menti che io abbia mentito, e se tu fossi cavaliere come son io, ti vorrei far vedere con la spada e con la cappa che il mentitore sei tu.»
«È un buon pretesto per dispensarvi di sostener coi fatti l'insolenza delle vostre parole.»
«Temerario! Io spezzerò questa spada quando sarà macchiata del tuo vil sangue!»
Così s'avventarono l'uno all'altro. I servitori delle due parti si slanciarono alla difesa dei loro padroni. Il combattimento era disuguale, e per il numero, e anche perché Lodovico mirava piuttosto a scansare i colpi e a disarmare il nemico che ad ucciderlo. Ma questo voleva la morte di lui, ad ogni costo. Lodovico aveva già ricevuto al braccio sinistro una pugnalata d'un bravo e una sgraffiatura leggera in una guancia, e il nemico principale gli piombava addosso per finirlo, quando Cristoforo, vedendo il suo padrone nell'estremo pericolo, andò col pugnale addosso al signore. Questo, rivolta tutta la sua ira contro di lui, lo passò con la spada. A quella vista Lodovico, come fuor di sé, cacciò la sua nel ventre del feritore, il quale cadde moribondo, quasi a un punto col povero Cristoforo. I bravi del gentiluomo, visto che era finita, si diedero alla fuga, malconci. Quelli di Lodovico, tartassati e sfregiati anche loro, e non volendo trovarsi impicciati nella gente che già correva, scantonarono dall'altra parte. E Lodovico si trovò solo, con quei due funesti compagni ai piedi, in mezzo a una folla. Il fatto era accaduto vicino ad una chiesa di Cappuccini, asilo, come ognun sa, impenetrabile allora a Birri. L'uccisore ferito fu quivi condotto o portato dalla folla quasi fuori di sentimento, e i frati lo ricevettero dalle mani del popolo, che glielo raccomandava dicendo: «È un uomo da bene, che ha freddato un birbone superbo. L'ha fatto per sua difesa. C'è stato tirato per i capelli». Appena Lodovico ebbe potuto raccogliere i suoi pensieri, chiamato un frate confessore, lo pregò che cercasse della vedova di Cristoforo. Le chiedesse in suo nome perdono d'essere stato lui la cagione, quantunque ben certo involontaria, di quella desolazione. E nello stesso tempo l'assicurasse che egli prendeva la famiglia sopra di sé. Riflettendo quindi a casi suoi, sentì rinascere più che mai, vivo e serio, quel pensiero di farsi frate, che altre volte gli era passato per la mente. Gli parve che Dio medesimo l'avesse messo sulla strada e datogli un segno del suo volere, facendolo capitare in un convento in quella congiuntura. E il partito fu preso. Fece chiamare il guardiano e gli manifestò il suo desiderio. N'ebbe in risposta che bisognava guardarsi dalle risoluzioni precipitate, ma che se persisteva non sarebbe rifiutato. La risoluzione di Lodovico veniva molto a proposito per i suoi ospiti, i quali per cagion sua erano in un bell'intrigo. Rimandarlo dal convento ed esporlo così alla giustizia, cioè alla vendetta dei suoi nemici, non era partito da metter neppure in consulta. Dall'altra parte, la famiglia dell'ucciso, potente assai, s'era messa al punto di voler vendetta. La storia non dice che a loro dolesse molto dell'ucciso, e nemmeno che una lacrima fosse stata sparsa per lui in tutto il parentado. Dice soltanto che erano tutti smaniosi d'avere nell'unghie l'uccisore, o vivo o morto. Ora questo, vestendo l'abito di cappuccino, accomodava ogni cosa. Faceva in certa maniera un'emenda, si imponeva una penitenza, si chiamava implicitamente in colpa. Era insomma un nemico che depon l'armi. I parenti del morto potevano poi anche, se loro piacesse, credere e vantarsi che s'era fatto frate per disperazione e per terrore del loro sdegno. E ad ogni modo, ridurre un uomo a spropriarsi del suo, a tosarsi la testa, a camminare a piedi nudi, a dormir su un saccone, a viver d'elemosina, poteva parere una punizione competente, anche all'offeso il più borioso. Il padre guardiano si presentò con un'umiltà disinvolta al fratello del morto, e dopo mille proteste di rispetto per l'illustrissima casa e di desiderio di compiacere ad essa in tutto ciò che fosse fattibile, parlò del pentimento di Lodovico e della sua risoluzione, facendo garbatamente sentire che la casa poteva esserne contenta, e insinuando poi soavemente e con maniera ancor più destra che, piacesse o non piacesse, la cosa doveva essere. Il fratello diede in ismanie, che il cappuccino lasciò svaporare, dicendo di tempo in tempo:
«È un troppo giusto dolore».
Fece intendere che, in ogni caso, la sua famiglia avrebbe saputo prendersi una soddisfazione. E il cappuccino, qualunque cosa ne pensasse, non disse di no. Finalmente richiese, impose come una condizione, che l'uccisor di suo fratello partirebbe subito da quella città. Il guardiano, che aveva già deliberato che questo fosse fatto, disse che si farebbe, lasciando che l'altro credesse, se gli piaceva, esser questo un atto d'ubbidienza. E tutto fu concluso. Così, a 30 anni, Lodovico si ravvolse nel sacco e, dovendo, secondo l'uso, lasciare il suo nome e prenderne un altro, ne scelse uno che gli rammentasse ogni momento ciò che aveva da espiare, e si chiamò Fra Cristoforo. Appena compita la cerimonia della vestizione, il novizio si inchinò profondamente e chiese una grazia.
Permettetemi, padre, che prima di partire da questa città dove ho sparso il sangue d'un uomo, dove lascio una famiglia crudelmente offesa, io la ristori almeno dell'affronto. Che io mostri almeno il mio rammarico di non poter risarcire il danno col chiedere scusa al fratello dell'ucciso. E gli levi, se Dio benedice la mia intenzione, il rancore dall'animo.
Al guardiano parve che un tal passo, oltre all'essere buono in sé, servirebbe a riconciliar sempre più la famiglia col convento, e andò diviato da quel signor fratello ad esporgli la domanda di Fra Cristoforo. A proposta così inaspettata, colui sentì, insieme con la maraviglia, un ribollimento di sdegno, non però senza qualche compiacenza. Dopo aver pensato un momento,
«Venga domani»,
disse, e assegnò l'ora. Il gentiluomo pensò subito che quanto più quella soddisfazione fosse solenne e clamorosa, tanto più accrescerebbe il suo credito presso tutta la parentela e presso il pubblico. Fece avvertire in fretta tutti i parenti che all'indomani a mezzogiorno restassero serviti di venire da lui a ricevere una soddisfazione comune. A mezzogiorno il palazzo brulicava di signori d'ogni età e d'ogni sesso. Era un girare, un rimescolarsi di gran cappe, d'alte penne, di durlindane pendenti, un muoversi librato di gorgiere inamidate e crespe, uno strascico intralciato di rabiscate zimarre. Fra Cristoforo vide quell'apparecchio, ne indovinò il motivo e provò un legger turbamento, ma dopo un istante disse tra sé:
«Sta bene, l'ho ucciso in pubblico, alla presenza di tanti suoi nemici. Quello fu scandalo, questa è riparazione».
Così, con gli occhi bassi, seguito da 100 sguardi, giunse alla presenza del padron di casa, il quale, circondato da parenti più prossimi, stava ritto nel mezzo della sala, con lo sguardo a terra e il mento in aria, impugnando con la mano sinistra il pomo della spada e stringendo con la destra il bavero della cappa sul petto. C'è talvolta nel volto e nel contegno d'un uomo un'espressione così immediata, si direbbe quasi un'effusione dell'animo interno, che in una folla di spettatori il giudizio sopra quell'animo sarà un solo. Il volto e il contegno di Fra Cristoforo disser chiaro agli astanti che non s'era fatto frate, né veniva quell'umiliazione per timore umano. E questo cominciò a conciliarglieli tutti. Quando vide l'offeso, affrettò il passo, gli si pose in ginocchioni ai piedi, incrociò le mani sul petto e, chinando la testa rasa, disse queste parole:
«Io sono l'omicida di suo fratello. Sai Dio se vorrei restituirglielo a costo del mio sangue, ma non potendo altro che farle inefficaci e tarde scuse, la supplico d'accettarle per l'amor di Dio».
«Alzatevi. L'offesa è... il fatto, veramente, è... ma l'abito che portate... Non solo questo, ma anche per voi. Si alzi, padre. Mio fratello, non lo posso negare, era un cavaliere, era un uomo un po' impetuoso, ecco, un po' vivo. Ma tutto accade per disposizione di Dio. Non se ne parli più. Ma padre, lei non deve stare in codesta positura».
E presolo per le braccia, lo sollevò.
«Io posso dunque sperare che lei m'abbia concesso il suo perdono?» E se lo ottengo da lei, da chi non devo sperarlo? Oh, se io potessi sentire dalla sua bocca questa parola, perdono.
Perdono? Lei non ne ha più bisogno. Ma pure, poiché lo desidera, certo, certo, io le perdono di cuore e tutti...
Tutti, tutti, gridarono ad una voce gli astanti. Il volto del frate s'aprì a una gioia riconoscente, sotto la quale traspariva però ancora un'umile e profonda compunzione del male a cui la remissione degli uomini non poteva riparare. Il gentiluomo, vinto da quell'aspetto e trasportato dalla commozione generale, gli gettò le braccia al collo e gli diede, ne ricevette, il bacio di pace. Intanto vennero servitori con gran copia di rinfreschi.
Padre, gradisca qualche cosa, mi dia questa prova d'amicizia.
Queste cose non fanno più per me, ma non sarà mai che io rifiuti i suoi doni. Io sto per mettermi in viaggio. Si degni di farmi portare un pane, perché io possa dire d'aver goduto la sua carità, d'aver mangiato il suo pane e avuto un segno del suo perdono.
Il gentiluomo, commosso, ordinò che così si facesse e venne subito un cameriere in gran gala, portando un pane su un piatto d'argento e lo presentò al padre, il quale, presolo e ringraziato, lo mise nella sporta. Chiese quindi licenza e, abbracciato di nuovo il padron di casa e tutti quelli che, trovandosi più vicini a lui, poterono impadronirsene un momento, si liberò da essi a fatica. E si trovò nella strada, portato come in trionfo e accompagnato da una folla di popolo, fino a una porta della città, donde uscì, cominciando il suo pedestre viaggio verso il luogo del suo noviziato. Il fratello dell'ucciso e il parentado, che s'erano aspettati d'assaporare in quel giorno la trista gioia dell'orgoglio, si trovarono invece ripieni della gioia serena del perdono e della benevolenza. Partita la compagnia, il padrone, ancor tutto commosso, riandava tra sé con maraviglia ciò che aveva inteso, ciò che egli medesimo aveva detto, e borbottava tra i denti:
a diavolo d'un frate! Se rimaneva lì in ginocchio ancora per qualche momento, quasi quasi gli chiedevo scusa io che m'abbia ammazzato il fratello.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha proposto la lettura drammatica de I promessi sposi di Alessandro Manzoni, nella registrazione dal vivo effettuata il 19 febbraio 2016 presso la Chiesa del Gesù di Roma, con il commento del cardinale Gianfranco Ravasi. Personaggi e interpreti del capitolo quarto. Voce narrante Miriam Spera. Frate Cristoforo Franco Sciacca. Il gentiluomo prepotente Renato Cecchetto, il fratello del prepotente Stefano Onofri, il padre guardiano Rosario Tronnolone. La seconda parte della lettura drammatica de I promessi sposi di Alessandro Manzoni andrà in onda martedì prossimo, 15 marzo. Thank you.
Ecco il fruscio di questo foglio, il suo piegarsi al mio volere, il suo lasciarsi come sempre, abbandonare. Ecco il suo stare insieme ad altri, il toccarsi con le frasi, il mischiarsi con gli accenti, mescolarsi. E per questo siamo pagine, scritte bene, scritte male. Siamo storia e sentimento. Ecco, c'è uno spostamento d'aria. Siamo il segno che rimane. Anche per questo ricordarci, ricordare quelle, quelle pagine strappate, quelle vite cancellate, senza più parole, senza più parole. E per questo siamo pagine, siamo storia e geografia, storia in una fotografia. Le vedi lontano, improvviso planare. Ecco il fruscio di questo mondo, il rumore sottofondo, e lasciarsi come sempre imprigionare. Ecco nell'affanno di una corsa che ci fa dimenticare il battito del cuore, e per questo siamo pagine, scritte bene, scritte male, siamo storie e sentimento. Il mio nido è volare.